mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Attacco informatico, di questo parliamo sulla Radio Vaticana in diretta. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale FM 105 Live, il ben trovati da Antonella Palermo. Ebbene, ieri alcuni intrusi, tre pirati informatici, sono riusciti ad entrare nel sito ufficiale delle Nazioni Unite e a diffondere una cyber protesta contro Israele e gli Stati Uniti. Non uccidete più bambini ed altre persone, pace per sempre, no alla guerra. Questa frase ha fatto il giro del mondo grazie all'abilità appunto di tre hackers che sono riusciti a penetrare nella pagina web dell'ONU, l'indirizzo www.unitednations.org/sg/, e ad infilare nella sezione dedicata alle ultime dichiarazioni di Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, il loro appello con tanto di firma: sabotato da Kerem 125, GSY, si legge dopo la frase ripetuta quattro volte. Il sito, dopo alcune ore, è stato reso inagibile, è stato oscurato dagli addetti del Palazzo di Vetro con un messaggio di scuse per gli internauti. Questo sito sarà temporaneamente non disponibile a causa di lavori di manutenzione, recitava il messaggio. Ci scusiamo per gli inconvenienti che ciò può causare, vi invitiamo a riprovare più tardi. Adesso il sito è stato ripristinato. Parliamo di sicurezza informatica. Siamo in diretta con Stefano Zanero, ricercatore al Politecnico di Milano, esperto appunto di questi temi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Antonella, a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, sembra proprio un gioco da ragazzi, ma è così fragile la rete?
Ma la rete di per sé non è molto fragile nella sua grandezza, nel senso che è difficile pensare di metterla fuori uso tutta. I singoli sistemi sono a volte molto fragili, come adesso non so esattamente né che cosa è successo né quanto fossero abili queste persone, però sarebbe di capire che insomma questo sito del Palazzo di Vetro fosse un po' poco protetto, ecco.
E spesso capita che siti istituzionali di questo calibro siano effettivamente un po' poco protetti?
Allora, per le Nazioni Unite, che io mi ricordi, è la prima volta che succede una cosa così clamorosa o almeno una cosa così visibile. È successo con siti e con reti molto, molto famose.
Per esempio?
Le reti dei militari americani, ad esempio, sono state spesso bersaglio. È evidente, no? Più un'istituzione grossa e rappresentativa, più fa gola a chi vuole fare, diciamo, un'azione dimostrativa, magari non orientata politicamente o socialmente come quella che sembra essere in questo caso, anche soltanto per goliardia, però chiaramente dire che ha compromesso il sito del Ministero della Difesa statunitense fa tutto un altro effetto che dire che è stato compromesso il sito della Rossi e Figli di Varese.
Certo,
ecco,
certo.
Forse spiega tante cose.
Ma di solito tecnicamente come funziona questo meccanismo di intrusione?
Dipende dal caso specifico, sono veramente tantissime le meccaniche con cui può avvenire l'intrusione all'interno di un sistema. I sistemi informatici sono sempre più complessi e essendo più complessi ci sono anche sempre più modi per provare a violarli.
È un cercolo perverso, diciamo, no?
Un pochino sì, è esattamente come il fatto che le automobili di oggi sono molto più complicate di quelle di 30 anni fa e paradossalmente sono anche più fragili.
Allora, ci sono diversi tipi di attentatori, per così dire, della rete con diversi fini. Vogliamo provare a distinguere?
Sì, ce ne sono svariate tipologie. In realtà una vera classificazione o distinzione è un po' sfuggevole, anche perché questi personaggi sono chiaramente variegati, esattamente quanto i personaggi che fanno azioni criminali più classiche. Ci sono in generale moltissimi ragazzi o comunque persone che fanno questo tipo di azioni o per puro diletto, e queste sono in decrescita, almeno come da delle osservazioni diciamo empiriche, perché non è che ci siano dei dati veri e propri. Era una cosa molto più comune 15 o 20 anni fa, ecco. Mentre invece ci sono molte persone che fanno questo tipo di azioni come forma di protesta o come manifestazione di disagio, sono quelle che si autodefiniscono in generale hacktivist, da una miscela della parola attivista, dalla miscela della parola hacker. Mm-hmm. Parola che tra l'altro è abbastanza abusata, perché il termine hacker in inglese significa quello che in italiano chiamiamo smanettone, quindi l'amico esperto di informatica appassionato in inglese corrisponderebbe esattamente alla semantica della parola hacker. Quelli che compiono azioni criminali, in particolare per profitto, per interesse, che non è evidentemente il caso in specie, vengono di solito chiamati cracker o black hat hacker.
Per intenderci, quelli che per esempio rubano codici di carte di credito, ecco, cose del genere?
Sì, in realtà il target carte di credito di solito viene molto più facilmente nel mondo fisico di quanto non è vero. Però ecco sì, quel genere di personaggi per esempio hanno come loro obiettivi privilegiati le banche, i sistemi di transazioni online, i casinò online. Questi sono obiettivi privilegiati per persone che vogliono fare dei soldi. Ecco.
Invece i cyber dissidenti?
Sono più spesso, più tipicamente persone giovani che non hanno nessun tipo di mira economica, e effettivamente se guardiamo quello che hanno fatto, si tratta fondamentalmente di aver violato un sito vetrina. Non è che il sito delle Nazioni Unite, un.org, abbia qualche contenuto diciamo di rilevanza planetaria, è semplicemente un sito dove compaiono delle notizie
o dei discorsi, infatti,
o dei discorsi o insomma delle informazioni su cui uno può avere una notevole pubblicità, ma sicuramente non può diciamo non è una violazione di sicurezza che mette a repentaglio qualcuno, mentre invece la violazione di un sistema, per dire, del Ministero della Difesa americano potrebbe portare alla rivelazione di segreti o di dati che sono sicuramente più rilevanti.
Ma i pirati informatici, insomma, chiamiamoli così genericamente, nascono con la nascita della rete più o meno?
Sì e no, non di questa rete, nascono con la nascita delle reti nel senso delle connessioni remote, perché chiaramente questo rendeva più facile l'accesso alle risorse interessanti. In realtà nelle grandi università americane, l'MIT, che è notoriamente stato considerato la culla dell'hacking, i primi hacker erano anche degli ottimi spessinatori di porte, perché a quei tempi la sicurezza dei grandi calcolatori dell'MIT era affidata alle porte chiuse la notte.
Certo.
Quindi la gente imparava a spessinare le porte per riuscire ad arrivare a questi macchinari che erano abbastanza inaccessibili. E forse sempre, cioè, la chiave di volta di questo tipo di azioni, sia ludiche che non, è sempre lì, cioè arrivare a cose inaccessibili.
Ma che fine faranno, secondo lei, questi infiltrati?
Ma considerando la microscopicità della violazione, che sembra dalle primissime cose che diciamo dalla spiaggia uno riesce a guardare.
Sentiamo il mare.
Sì, io penso francamente che questa cosa cadrà più o meno nel nulla. Certo, avendo avuto una rilevanza planetaria così grande, è chiaro che è possibile che le forze di polizia si impegnino per perseguirla. Se si fosse trattato, diciamo, di un defacement, come si chiama in termine tecnico, cioè di una modifica di un autorizzato di un sito meno pubblicizzata, probabilmente, come succede con tantissimi defacement, la cosa sarebbe caduta nel nulla, anche perché adesso non voglio fare l'elogio del criminale, per carità, però se questi signori sono stati, diciamo, tra virgolette bravi a coprire le loro tracce, ci sono moltissimi modi con cui un'azione del genere può essere fatta, letteralmente rendendo impossibile o molto difficile il rintracciamento dei perpetratori. Di solito quando in quei rari casi in cui succede che vengano arrestati dei veri criminali informatici che si dedicano a truffe online, eccetera, si segue la traccia dei soldi, cioè si guarda quello che succede dopo l'attacco informatico in senso stretto, e in questo caso chiaramente questa traccia non c'è.
Ma esistono delle norme previste dal, non so, diritto telematico, che tra l'altro è una nuova disciplina che si è affermata da qualche anno e che appunto prevedono delle sanzioni ben precise per chi commette cose di questo genere?
Assolutamente, anche in Italia per esempio il codice penale prevede svariati tipi di sanzioni. Quella che in questo caso si applicherebbe, quella prevista dall'articolo 615/3, che è la violazione del domicilio telematico, in pratica la violazione di un sistema commessa accedendo abusivamente allo stesso senza averne diritto. Sono assolutamente punite da varie legislazioni. C'è un problema, se vogliamo, di diritto internazionale, nel senso se supponiamo che questi aggressori siano organizzati in una nazione che non sono gli Stati Uniti, verrebbe da chiedersi dove è stato commesso il reato, se è stato commesso nella loro nazione di provenienza, se è stato commesso negli Stati Uniti, se è stato commesso in zona extraterritoriale, perché se quei server delle Nazioni Unite stanno nel palazzo di Vietnam, sono fondamentalmente nel territorio degli Stati Uniti d'America. Quindi è un problema che, diciamo, dal punto di vista legale, io non sono un avvocato, quindi certo, non so niente, però ha dei risvolti sicuramente interessanti.
La rete dovrà convivere con questi attacchi, in che misura, insomma, quali scenari si prospettano per il prossimo futuro?
Sicuramente dovremmo, ci abbiamo convissuto e ci dovremmo convivere. Resta il fatto che attacchi di questa entità o di questa natura sono assolutamente minori e non possono crearci dei veri e propri problemi. Sono l'equivalente del graffito sulla sede del, cioè se uno fosse passato con la bomboletta spray sulla sede delle Nazioni Unite. Un danno, se vogliamo, di immagine, un danneggiamento minore che non ha nessuna rilevanza. Diventano invece più preoccupanti, più inquietanti fenomeni o di danni che possono investire l'intera rete, quindi attacchi che possono mettere in crisi in qualche misura l'infrastruttura informatica di cui ci serviamo tutto il giorno, tutti i giorni, oppure attacchi che invece vadano a mirare a servizi più critici. Al giorno d'oggi molte aziende, per esempio, mettono in rete per motivi di semplicità di gestione i computer che controllano i loro macchinari. Ecco, lei deve immaginarsi che cosa potrebbe succedere se un tipo di aggressori, invece di poter cambiare le parole di Ban Ki-moon sul sito delle Nazioni Unite, potesse cambiare le istruzioni di controllo di una centrale nucleare. Questo potrebbe essere, diciamo, certo, dal punto di vista della gravità, decisamente
uno scenario livello abbastanza apocalittico.
Esatto.
Domanda scomoda con cui possiamo chiudere: quanto le aziende, anche produttrici di software, in qualche misura sono coinvolte in questo discorso di sabotaggio, insomma, di pirateria informatica?
Le aziende produttrici di software sono, se vogliamo, responsabili o corresponsabili di questo stato di cose, perché laddove, quando un computer viene violato, ci possono essere fondamentalmente due motivi concorrenti: o una cattiva impostazione del software o un difetto del software stesso. Cioè l'aggressione informatica, tipicamente, se non si basa sul fatto che appunto qualcuno ha lasciato le chiavi della porta, si basa sul fatto che la serratura è difettosa. Per cui questa eventualità è assolutamente corretto da considerare, cioè sono le aziende produttrici di software che devono portare gran parte della responsabilità per quello che succede in molti casi dal punto di vista della sicurezza informatica. Molte aziende stanno facendo molto in questo senso.
Bene, grazie. Allora, Stefano Zanero, direttamente dalla spiaggia di non so dove, se ce lo vuole dire, magari possiamo invidiarla un po' di più.
Da una spiaggia delle Marche, tra l'altro.
Bene, bene, penso che possa essere una bella meta. Allora, ricercatore al Politecnico di Milano, esperto di sicurezza informatica, buona estate, buona settimana di Ferragosto, a risentirci.
Grazie, a risentirci, salve.
Ci fermiamo qui anche per oggi, per questa puntata dedicata alla rete che pare essere un po' fragile in alcuni suoi punti. www.radiovaticana.org è il nostro sito, poi la pagina di 105live.radiovaticana.org su cui potete, a partire da questo pomeriggio, ritrovare il meglio in onda su questo canale. 800-208-802 il nostro numero verde. Mi fermo qui, appuntamento a domani alle 10.30 da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto, grazie a Vincenzo Proto alla console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.